www.redijo.it e la storia continua. Anno speciale di amore e sessualità nei giochi di coppia. Il Medioevo inventa l'arte di amare, fondata su un sentimento che si nutre di ideale, ma nella realtà ben altri appetiti reclamano soddisfazione. Sospiri e parole. Nel XII secolo si assiste al trionfo della lirica cortese, vissute, sofferte e cantate. Le pene di amore diventano ragione di vita. Dicono che l'amore, così come lo conosciamo nella civiltà occidentale, sia l'invenzione del XII secolo, o meglio, l'arte di amare, cioè quella sapienza di gesti, di idee, di parole e di sospiri che sgorga dall'intelletto e dalla poesia, prima ancora di nascere dal cuore e dalla carne. Furono i trovatori provenzali, dicono ancora, uomini dall'ingegno e dalla cultura raffinata, a inventare la poesia d'amore, l'amore stesso, durante la stagione breve, felice e intensa. Dai castelli di Provenza i loro versi preziosi e gentili si spandevano come un'improvvisa e simultanea fioritura di primavera nelle eleganti corti feudale della Champagne, di Blois, delle Fiandre, della Bretagna, Borgogna, d'Inghilterra, d'Aragona. Lingua doc, l'occitano, lingua del mezzogiorno della Francia e strumento per eccellenza della nuova lirica, e si lasciava poco a poco dolcemente sopraffare della lingua d'oil, parlata e scritta nel nord, dall'italiano antico, dal tedesco. I trovatori e trovieri di Francia, Minnesinger di Germania, poeti del dolce stil nuovo in Italia, tutti narravano l'amore e tutti sospiravano l'amore e tutti ne patirono le sofferenze. L'amore non è più soltanto un sentimento che unisce due persone, è l'essenza stessa della vita, la chiave di lettura dell'esistenza, lo strumento di conoscenza delle verità superiori, sottratte al dominio della ragione e raggiunte per sublime intuizione. La poesia ne diventa la celebrazione suprema. Prova eroica. Sono i principi del tempo a farsi mecenati accoglienti ospitali. Enrico II e Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra, Luigi VII di Francia, l'imperatore Federico Barbarossa, Pietro II d'Aragona, il potente duca di Sassonia e Baviera, Enrico, detto il Leone. Più importanti ancora sono le loro mogli. Dame celebri che non solo incoraggiano i giovani artisti, ma che con la loro avvenenza, la grazia, l'eleganza ne ispirano direttamente le creazioni. Eleonora di Poitou, ricca erede del feudo di Aquitania, sposa di due re, Maria, sua figlia, moglie di Enrico, conte di Champagne, e Matilde, l'altra figlia, maritata a Enrico il Leone. A loro sono dedicate alcune delle più belle poesie d'amore. Ma che cosa canta la lirica cortese? Canta sostanzialmente il desiderio, e la sofferenza, e la gioia, e l'esaltazione al suo contrario, l'angoscia. Perché se nel desiderio l'amante si consuma affinando la propria sensibilità, acuendo tutte le facoltà percettive, fino a sentirsi in sintonia con l'universo, nel soddisfacimento dei sensi perde se stesso. L'amore stesso si spegne come se, appagato dal desiderio, avesse perso la capacità di sopravvivere. Un esercizio difficile, un cammino accidentato, tormentato, una malattia che solo la speranza, un gesto, uno sguardo di dolcezza possono mitigare. L'amore nel suo apprendistato non esige che prove, sofferenze, penitenza. Diventa un'avventura eroica, una vittoria cavalleresca. Al termine di questo viaggio, fatto di coraggio e di devozione sentimentale, sta la conquista della donna amata, signora e padrona del cuore dell'amante, soggetto di imperio che può imporre i suoi comandi. È attraverso l'amore che l'uomo ha l'occasione di diventare nobile e virtuoso. Questa non è soltanto un'arte poetica, un'arte di amare, diventa un'arte di vivere. Nel 1180 a Maria di Champagne venne dedicata un'opera in latino in tre libri che insegna la difficile pratica. Il suo autore, Andrea Capellano, che ha preso l'ispirazione dall'opera classica di Ovidio, vi sostiene che il sentimento d'amore è impossibile tra marito e moglie. www.redigio.it e la storia continua.